Francesca, tu ti consideri una persona manipolabile?
Ma che ne so, credo di no, ma poi chi può dirlo davvero? Forse lo scopri solo quando è troppo tardi.
Ecco, vedi, se fossi stata una delle vittime della storia che racconteremo oggi, probabilmente non l'avresti mai detto neppure dopo.
Di sicuro so una cosa, io non riuscirei mai a fingere di essere una spia segreta per anni e convincere qualcuno a scappare con me abbandonando tutto.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute a Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, accanto a me come sempre c'è Francesca Scherini.
Buonasera.
Oggi partiamo di slancio, dai, diciamolo Francesca, perché abbiamo molte cose da dire. Per chi ci ascolta per la prima volta, però, ricordiamo il nostro format è quello di scegliere ogni settimana un documentario, una docuserie per trasformarla in uno spunto di discussione o di riflessione. Oggi vi parliamo di una docuserie appunto Netflix che abbiamo lasciato in canna anche abbastanza lungo, proprio per evitare di trattare troppo spesso argomenti legati alla manipolazione, ma purtroppo evidentemente ce n'è molto bisogno, quindi eccoci qua. Stiamo parlando di una sorta di spy story, ma purtroppo è tutta realtà. È una storia che parla di identità false, manipolazione mentale, fuga, paura, e che mostra fino a che punto possa spingersi un truffatore con carisma e nessuno scrupolo.
Sì, oggi parliamo di The Puppet Master, Hunting the Ultimate Conman, una docuserie in 3 episodi disponibile su Netflix dal 2022. Racconta la storia incredibile e vera di Robert Handy Friggard, un uomo che per anni si è finto agente segreto britannico dell'MI5 e come, fingendo di essere in missione contro l'IRA, ha convinto diverse persone a vivere in fuga, a tagliare i rapporti con le famiglie, a consegnare a lui tutti i loro soldi. Una vera e propria rete di bugie costruita con un'abilità inquietante. La serie ce lo mostra alternando interviste, ricostruzioni e immagini d'archivio con un ritmo davvero avvincente, ma l'ansia che genera sapere che si tratta di una storia vera, beh, questa volta per me è andato veramente oltre il limite.
Questa docuserie colpisce anche per le scelte narrative, non è soltanto un resoconto cronologico, perché ci si sposta continuamente, no, sull'asse temporale, e per questo è un racconto che in qualche modo fa crescere la tensione episodio dopo episodio. La forza sta proprio nell'equilibrio tra questa freddezza dei fatti e la potenza emotiva delle testimonianze che vengono raccolte, e per dirci che Andy Friggard non ha usato la forza, ma proprio la paura e la seduzione psicologica. Ed è proprio questa la chiave, la psicologia. Guardando la serie ci si rende subito conto che certi meccanismi sono sempre gli stessi, ovvero far leva su una minaccia invisibile, insinuare il dubbio, isolare la vittima e poi controllarla. Il tutto nascondendolo, in questo caso, sotto la parola protezione.
La regia, diciamo così, del manipolatore era perfetta, tanto che una delle sue vittime è rimasta sotto il suo controllo per 10 anni, cioè 10 anni. Ed è per questo che la serie non è solo un true crime, ma una riflessione su quanto sia facile in certe condizioni cadere nella rete di chi sa manipolare. Tra l'altro Robert inizia da giovanissimo, trascinando con sé i suoi compagni di college, e fa impressione rendersi conto che non serve un culto, un partito, una setta, basta una persona con talento per la menzogna. Andy Friggard ha costruito attorno a sé un'aura mitica, trasformandosi in colui che tutto sa e che protegge tutti. Ti viene in mente qualcuno, Roberta?
E sì, Francesca, mi viene in mente di tutto, diciamocelo, dai guru ai truffatori dell'amore, da certi venditori di miracoli a chi controlla le persone con l'illusione di un pericolo imminente, come in questo caso, e mi vengono in mente anche, insomma, politica e altre amenità. E quindi capisci che, insomma, questo documentario, dobbiamo dirlo, va visto un po' da tutti e da tutte, non solo per capire come funziona una mente manipolatrice, ma anche proprio per imparare a riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi.
Adesso pausa perché mi sta venendo l'ansia. Ascoltiamoci un brano musicale e poi torniamo subito qui. They send me away to find them a fortune, a chest filled with diamonds and gold. The house was awake with shadows and monsters, the hallways they echoed and groaned. I sat alone in bed till the morning, I'm crying, they're coming for me. I tried to hold these secrets inside me, my mind's like a deadly disease. I'm bigger than my body, I'm colder than this home, I'm meaner than my demons, I'm bigger than these bones. And all the kids cried out, please stop your
chased around for hours on empty. I jumped at the slightest of sound. I couldn't stand the person inside me. I turned all the mirrors around. I'm bigger than my body. I'm colder than this home. I'm meaner than my demons. I'm bigger than these bones. And all the kids cried out, please stop, you're scaring me. I can't help this awful energy. Goddamn right, you should be scared of me. Who is in control?
Rientriamo da questo brano davvero perfetto per il tema di oggi ad hoc tratti da una storia vera. Stiamo parlando di The Puppet Master Hunting the Ultimate Con Man. È una docuserie disponibile su Netflix dal 2022, è un racconto però agghiacciante e reale che ci porta nel cuore della manipolazione psicologica che ha devastato molte famiglie lasciando dietro di sé silenzio e tanto dolore.
Ci avevate mai pensato che una sola persona senza alcuna arma possa controllare totalmente la vita di altre persone per anni, semplicemente usando paura e menzogne? Beh, guardando questa docuserie vi renderete conto che sì, è possibile. Ma voi cosa ne pensate? Vi siete mai chiesti se sareste capaci di riconoscere un manipolatore nella vostra vita? Scriveteci a doc@radiopopolare.it.
Una delle vicende più strazianti raccontate in The Puppet Master oltre a quella della giovane che è stata praticamente sequestrata per 10 anni, quella attualissima di Sandra Clifton. È una donna inglese che ancora oggi è incredibilmente sotto il controllo psicologico di Robert Andy Freegard, il truffatore protagonista della docuserie di cui parliamo. Sandra ha conosciuto Robert nel 2011 tramite un sito di incontri e da allora la sua vita è cambiata radicalmente. Ha tagliato i rapporti con amici e familiari, ha abbandonato il lavoro, ha cominciato a vivere con lui viaggiando e restando spesso irreperibile. E nonostante le rivelazioni sul passato criminale dell'uomo, perché lei conosce le condanne, le testimonianze e persino gli appelli disperati dei suoi figli, che sono Sophie e Jake e sono intervistati nel documentario, ecco, lei continua a seguire l'uomo convinta che lui sia effettivamente un ex agente sotto copertura braccato da pericoli, bisogna dire, mai ben precisati.
I figli, che allora erano adolescenti, hanno perso ogni contatto con la madre per anni e nel documentario raccontano il dolore e la frustrazione nel tentativo di salvarla. Hanno provato ogni strada, inclusa la denuncia politica, nella speranza che lei potesse risvegliarsi dall'incantesimo psicologico. E come ricordi spesso tu, Roberta, la relazione tossica non si basa necessariamente su minacce fisiche evidenti, ma su un lento e costante lavoro di isolamento, paura, controllo emotivo e narrazione distorta della realtà.
E proprio per approfondire questi aspetti con uno sguardo esperto, oggi abbiamo davvero il piacere di avere con noi il professor Luca Cimino, psichiatra, medico legale, criminologo, direttore del corso di alta formazione in vittimologia clinica e forense dell'Università di San Marino e presidente della Società Italiana Vittimologia. Professore, grazie di essere con noi e benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Ecco, partiamo subito dal caso raccontato in The Puppet Master, cioè lì le vittime non solo vengono isolate, ma arrivano a dubitare di sé e dei propri ricordi. Come si sviluppa questo tipo di controllo mentale e perché funziona così bene?
Beh, il meccanismo è essenzialmente proprio quello della manipolazione. La manipolazione è un uso subdolo, ingannevole, di comportamenti, di parole che hanno proprio la finalità di influenzare il comportamento e la percezione degli altri per ottenere dei vantaggi personali a spese degli altri. Le strategie sono strategie che essenzialmente vanno a impattare proprio sull'uso di emozioni negative, sullo sviluppo della paura, del senso di colpa, dell'incertezza, sulla svalutazione psicologica, sulla distorsione della realtà, attraverso un processo spesso graduale ma continuo, che finisce proprio per creare un vero e proprio uso coercitivo delle emozioni e far dubitare quindi la persona di se stessa, del proprio valore, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, distorcendo la realtà. La finalità è proprio quella appunto di creare una narrazione dominante, che è la narrazione però da parte del manipolatore rispetto alla vittima, che gradualmente ne viene, diciamo così, assorbita come in una progressiva voragine, in una rete di ragno. Ecco.
Ecco, e lei si occupa proprio di vittimologia. Quali sono gli effetti a lungo termine sulle vittime di manipolazione relazionale e psicologica, e è possibile uscirne completamente?
Ecco, è proprio perché questa manipolazione, che è una manipolazione essenzialmente appunto psicologica, va a agire sulle emozioni, ripeto, attraverso l'uso di emozioni negative, attraverso la distorsione della realtà, della verità, la svalutazione dell'altro, tutto questo ha un impatto su aree specifiche del cervello, come per esempio l'amigdala, il sistema limbico, che sono aree emotive del cervello che sono deputate alla percezione dell'emozione, alla gratificazione, alla ricompensa, alla paura, e anche a livello della corteccia prefrontale, che è quell'area che è deputata per esempio alla valutazione del giudizio, alla capacità di valutazione oggettiva della realtà. Quindi la manipolazione attraverso, ripeto, le varie strategie, l'uso di emozioni negative, il gaslighting, la svalutazione psicologica e quant'altro, porta proprio una distorsione anche dei meccanismi proprio neurofunzionali di queste aree, che porta proprio alla vittima una distorsione della realtà, per cui le conseguenze sono conseguenze importanti, impattanti a tutti i livelli, danni rispetto alla propria autostima, la vittima non è più in grado di percepire se stessa rispetto al suo vero valore, mette in dubbio se stessa, mette in dubbio i suoi pensieri, le proprie emozioni, una progressiva difficoltà delle relazioni, perché una caratteristica della strategia della manipolazione è l'isolamento progressivo, fino anche a creare veri e propri, una sofferenza psichica che si può tradurre anche in veri e propri disturbi, ansia, depressione, addirittura talvolta disturbi simili dissociativi, fino anche abuso di alcol, di sostanze e talvolta nei casi più estremi anche pensieri e comportamenti suicidari. Quindi è una vera e propria manipolazione intesa anche a livello neurobiologico, neurofunzionale, che ha impatti importantissimi a breve, a medio e soprattutto anche a lungo termine.
Tornando un attimo alla docuserie, il manipolatore qui crea una vera e propria realtà alternativa, no, per le sue vittime. Quanto è centrale la costruzione di una narrativa dominante nei rapporti abusivi, anche nei casi non estremi?
Ah, è centrale, proprio perché la finalità della manipolazione è quella praticamente di creare una ingannevole realtà, un'ingannevole percezione di se stessi, intendo della vittima, per ottenere proprio dei vantaggi personali, che è essenzialmente quello della dipendenza psicologica, della manipolazione, del dominio, essenzialmente appunto del controllo, che risponde spesso poi a gratificazioni personali, spesso di tipo narcisistico. Quindi questa narrazione è proprio parte integrante della manipolazione, e il concetto di narrazione ci riporta proprio a una modalità continua, graduale, ma appunto profondamente destabilizzante, proprio in virtù della sua continuità, che crea proprio una distorsione progressiva e una sostituzione progressiva della percezione della realtà. La vittima non è che non si rende conto di quella che è la sua situazione, ma è una perde, diciamo così, la percezione della reale portata della situazione, finisce addirittura per giustificare l'altro, per colpevolizzare se stesso, e questi sono gli estremi proprio maggiori, no? In cui appunto alla fine la vittima colpevolizza se stessa della situazione. Questa è una delle diciamo degli effetti maggiori dell'azione trasformatrice negativa di questa narrazione dominante, che finisce per plasmare negativamente le emozioni, la percezione di sé e anche la, diciamo così, cognitività della vittima.
Ecco, invece c'è un momento critico, diciamo così, in cui la vittima potrebbe rompere questo incantesimo, e se sì, che cosa può favorire questa rottura?
Ecco, la rottura nasce dalla consapevolezza. È quando emerge la consapevolezza intesa nella sua accezione più completa, cioè la reale portata e la reale natura di questa relazione con l'altro manipolatore. Che cosa la può portare? Beh, spesso appunto è molto importante un'azione esterna che può essere da parte di un familiare, da parte di un amico, da parte praticamente di un professionista, cioè qualcosa che dall'esterno finisca per spezzare questo incantesimo negativo, perché di questo si tratta, un vero e proprio incantesimo negativo, in cui appunto la vittima progressivamente ma inesorabilmente è caduta. Quindi lo sviluppo di una consapevolezza, che vuol dire recuperare il senso di se stesso, il senso della reale natura della relazione, disvelando la vera natura manipolatoria dell'altro. Però per far questo spesso è necessario un intervento esterno, oppure talvolta può capitare internamente, per esempio se all'interno di questa manipolazione ci siano anche altre figure come i figli, verso cui appunto poi la vittima in qualche modo, per estrema difesa anche dei figli, prende maggiore consapevolezza. Però ripeto, è spesso necessario una rottura di questo incantesimo che provenga dall'esterno.
Ecco, il documentario tra l'altro tocca anche le reazioni delle famiglie. Quanto contano quindi i legami esterni nella possibilità di aiutare una vittima di manipolazione? Soprattutto quali sono gli errori che anche in buona fede rischiamo di fare?
È fondamentale, perché come abbiamo detto, un elemento centrale del manipolatore è quello dell'isolamento, di isolare. E uno dei primi elementi che appunto si rintracciano nella manipolazione è il tentativo appunto di isolare la vittima, isolarla dagli affetti familiari, dalle amicizie, e quindi perché chiaramente diventa più facilmente manipolabile, più vulnerabile, e non permettendogli quindi di confrontarsi con altri punti di vista e altre prospettive. E quindi la famiglia è fondamentale nel aiutare la vittima, nel riportarla ad un senso di realtà, di concretezza rispetto praticamente a quello che è il dato reale, che a un certo punto la vittima non è sempre più in grado di valutare nella sua reale portata oggettiva. E infatti è proprio il mantenere legami affettivi, familiari, e appunto il confrontarsi con altri è un elemento importante. Dall'altra parte, qual è l'errore che si può fare? Il minimizzare. E spesso appunto può capitare che invece le famiglie, rispetto appunto a richieste di aiuto oppure anche a criticità che la vittima tende a riportare, soprattutto nelle fasi in cui ancora si rende conto ed è capace di rendersi conto della situazione, dall'altra parte il minimizzare, lo sminuire, magari per cercare praticamente di mantenere situazioni di facciata, ecco, questo praticamente è un grave errore, non solo perché impedisce praticamente alla vittima di aiutarle, di prendere consapevolezza, ma aumenta a carico della vittima ancora più il senso di colpa, il dubbio, l'incertezza su se stessa. Quindi questo è sicuramente un errore da evitare.
Ecco, ancora una riflessione. In un'epoca come la nostra, no, in cui tutto passa attraverso il racconto e l'immagine di sé, è possibile che i manipolatori trovino ancora più spazio per agire? Pensiamo ai social, alle dating app, cioè ci sono nuovi contesti in cui si possono insinuare?
Beh, oggi sicuramente l'azione manipolatoria è molto facilitata e molto più diffusa, proprio attraverso appunto l'uso di social, di varie piattaforme, eccetera. Innanzitutto perché chiaramente il manipolatore, diciamo così, non mette direttamente la sua faccia. Pensiamo per esempio alle forme di manipolazione che possono accadere spesso anche nei minori, no? Per cui utilizza degli avatar, utilizza appunto delle false rappresentazioni che sono ancora più facilitate dai social o appunto da questo genere praticamente di piattaforme. Inoltre l'altra, costruendo narrazioni, ripeto, che sono narrazioni che fanno presa sulla dimensione fantastica, sulla dimensione immaginativa, soprattutto di categorie più vulnerabili, ripeto, come per esempio quella dei minori. Dall'altra parte, la nostra stessa società oggi, paradossalmente, può facilitare dei comportamenti manipolatori laddove tende a privilegiare la performance, tende a privilegiare il fine al di là praticamente dei mezzi, tende a privilegiare un successo inteso appunto come notorietà piuttosto che come fama, e tutto questo chiaramente crea sempre di più la possibilità di una manipolazione intesa come persuasione occulta proprio, facilitando quindi e diffondendo modalità manipolatorie che sono sempre più diffuse e che purtroppo creano sempre più vittime, soprattutto in categorie fragili, che sono poi quelle categorie, ripeto, come i minori, gli adolescenti, eccetera, che più fanno uso di social e di strumenti che allontanano dalle relazioni, creano connessioni, ma allontanando dalle relazioni riducono la loro capacità di gestire emozioni sane e di riconoscere comportamenti relazionali sani.
Ecco, prima di chiudere però ci parli di, so che ci sono, lei segue tantissimi progetti, però ce ne parli di uno in particolare.
Beh, per esempio appunto proprio con l'Università di San Marino è attivo il corso di alta formazione in vittimologia clinica e forense, di cui sono direttore, che è un corso che ha proprio questa finalità, quella appunto di innanzitutto diffondere una cultura vittimologica, e per cultura vittimologica intendiamo proprio di mettere al centro la vittima, perché si mette sempre al centro l'azione criminale, si mette sempre al centro colui che compie l'azione criminale, ma spesso la vittima scompare. Invece è fondamentale mettere al centro la vittima, recuperare il significato della vittima come persona sofferente, non solo come persona che è stata appunto violata rispetto a norme codicistiche, ma proprio come persona che ha subito un danno e che è sofferente, e creare quindi una cultura vittimologica, non solo per aiutare a riconoscere determinate modalità manipolatorie e per creare strumenti quindi formativi, ma anche appunto per formare coloro che a vario titolo e a vario livello possono entrare in contatto con la vittima, quindi creare operatori che abbiano strumenti adeguati, perché una delle caratteristiche fondamentali è il primo contatto con la vittima, proprio per l'ambivalenza che la vittima può avere rispetto alla distorsione di se stessa e della realtà che la manipolazione, che l'azione del manipolatore ha creato. Il primo contatto è fondamentale, ed ecco quindi che è importante formare operatori che siano in grado di intercettare il più precocemente possibile situazioni a rischio o situazioni già appunto di vittimologiche, per garantire in maniera efficace e il più precocemente possibile percorsi adeguati affinché la vittima esca da questa trama e da questa manipolazione e possa recuperare la propria identità e il proprio ruolo di persona autonoma.
Importantissimo davvero. Grazie professor Cimino anche per le importanti riflessioni che ci ha portato oggi qui con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi e buongiorno a tutti. Grazie.
The boy.
ed era You Don't Know Me. E noi siamo di nuovo qui, Francesca Scherini e Roberta Lippi, a Doc tratti da una storia vera. Oggi stiamo parlando di un documentario davvero, davvero inquietante, The Puppet Master Hunting the Ultimate Conman, una docuserie che esplora come un manipolatore riesca a conquistare e mantenere il controllo sulle sue vittime, portandole a diventare sudditi di ogni suo volere. E voi quanto siete consapevoli di quando avete davanti una persona che esercita una manipolazione psicologica su di voi? Siamo curiosi di conoscere le vostre storie, quindi scriveteci a doc@radiopopolare.it.
È davvero un argomento sconfinato, ci sarebbe tanto da dire. In questo caso The Puppet Master ci aiuta a capire come il potere venga acquisito attraverso l'inganno e la manipolazione psicologica. Il protagonista del documentario ha sfruttato le vulnerabilità umane più profonde, arrivando a convincere le sue vittime che lui fosse una persona di fiducia e anzi una spia che le stesse proteggendo. E tra l'altro, Francesca, la parte più inquietante di questa vicenda è che quest'uomo non si è fermato nemmeno quando le sue vittime cercavano di denunciare proprio quello che stava facendo. Si è nascosto per anni, riuscendo a sfuggire praticamente a tutte le indagini.
Ed ecco il momento di andare oltre ai titoli di coda, come diciamo sempre. Nel febbraio 2025 un tribunale francese lo ha condannato a 6 anni di prigione per aver investito 2 agenti di polizia nel 2022 durante un tentativo di fuga da un controllo su un suo allevamento di cani illegali nella regione di Creuse, credo si pronunci così. In precedenza, nel 2005, Andy Frigard era stato condannato nel Regno Unito per rapimento e frode e per il caso di inganno di cui appunto abbiamo parlato fino a qui, ovvero per aver ingannato diverse donne facendo credere di essere un agente dei servizi segreti MI5. Tuttavia, nel 2009 la sua condanna per il rapimento è stata annullata in appello, riducendo la sua pena detentiva. Dopo la sua condanna in Francia nel 2025, Andy Frigard ha presentato ricorso, ma al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti.
Speriamo che la puntata di oggi vi porti a mettere in discussione un po' di esperienze vissute e magari vi aiuti a riconoscere comportamenti manipolatori nella vita quotidiana, a difendervene. Vi ricordiamo anche che sul sito di Radio Popolare potete ritrovare tutte le nostre puntate, compresa questa, così potete riascoltare i temi che abbiamo trattato oggi e approfondire magari ulteriormente. Per questa volta è tutto, ma dobbiamo anche ricordarvi che è ripartita la campagna di abbonaggio di Radio Popolare, quindi ascoltate gli altri programmi e verificate sul sito come potete abbonarvi. Il sito è, come sempre, www.radiopopolare.it.
E noi vi salutiamo con un brano che riflette il tema della leadership e del controllo, ovvero The Chain dei Fleetwood Mac.